L'Angolo Rosso, quindicinale sul lavoro, credito e risparmio a cura di Fisac CGL.
Di nuovo in diretta, siamo di nuovo in diretta Facebook. Saluto e ringrazio Chiara Rossi, venuta a trovarci nei nostri studi.
Buongiorno.
Della segreteria regionale della Fisac Toscana, perché quest'oggi vogliamo raccontarvi del progetto che Fisac Toscana, insieme ad Arci, a ProSolidar, che è l'ente bilaterale di banche e lavoratori, stanno sostenendo a Tripoli del Libano, naturalmente vicino al confine siriano. Per cui parliamo di una parte del mondo, di una parte di Medio Oriente, in una situazione estremamente delicata in questo momento. Normalmente lo faremo anche in fondo a questa trasmissione, parliamo di banche, dei problemi dei lavoratori delle banche, di sindacato eccetera. Oggi allarghiamo il discorso su questo progetto, ce lo racconti?
Sì, è un progetto che è nato nel 2017, cioè è nato prima, ma noi abbiamo cominciato come Fisac Toscana a finanziarlo nel 2017, e è il sostegno a un centro di educazione in un quartiere molto particolare, insomma, di Tripoli, del Libano, appunto, come hai detto, è una città al nord di questo paese pieno di contraddizioni. Perché insomma il Libano è un paese dove ci sono 18 confessioni diverse,
infatti, che per iniziare il posto è un progetto naturalmente interconfessionale.
Assolutamente, diciamo, sì, la fondazione che insieme ad Arci ha costruito il progetto, René Mouad, è appunto una fondazione confessionale, e questo è, diciamo, una delle contraddizioni, no? In qualche modo, perché un paese dove ci sono 18 religioni diverse e nel quale, diciamo, il sistema politico è stato costruito per mantenere un equilibrio tra queste religioni, spartendosi il potere tra Presidente del Consiglio, Presidente del Parlamento, appunto tra cristiani, sunniti e sciiti, in realtà appunto è come se in qualche modo dopo la guerra civile avessero cristallizzato, no, la divisione confessionale nella politica. Questo ovviamente è un equilibrio molto delicato, lo dimostrano le manifestazioni di piazza di questi giorni, che per assurdo, diciamo, in qualche modo non sono connotate religiosamente, ma anzi sono in qualche modo unite nella lotta contro la corruzione, che è quello che ha caratterizzato il governo dalla fine della guerra civile fino ad oggi.
Questo è un elemento di novità importante da non sottovalutare.
Sì.
Entriamo nello specifico del progetto.
Sì, il progetto finanzia appunto questo centro nel quale vengono, diciamo, rappresenta un luogo sicuro all'interno di un quartiere insicuro, nel senso che fino a pochi mesi fa c'era guerriglia armata, insomma, tra due fazioni alawiti e sunniti, e quindi un luogo sicuro per ragazzi e ragazze di quel quartiere. Offre quindi la possibilità di stare lì da semplicemente giocare alla PlayStation, cosa è per noi ragazzi del nostro paese normale andare a casa del ragazzino, lì non lo è, e quindi andare in un posto pubblico a fare i videogiochi è per loro esporsi a un pericolo, no? Perché è una società molto violenta, e quindi dare un luogo di sicurezza vuol dire non solo toglierli da processi, diciamo, di violenza, ma anche spezzare in qualche modo una catena. Ci raccontava Asna, che è la direttrice del centro, che il 90% dei ragazzi che hanno frequentato il centro non solo escono da percorsi di violenza, e per percorsi di violenza io intendo anche matrimoni precoci, per esempio per le ragazze ci parlavano anche di 9-10 anni, insomma, quindi qualcosa è per noi abbastanza sconvolgente. Appunto, dicevo, non solo togli dalla violenza, ma questi ragazzi poi vanno nel centro a loro volta a fare volontariato e a dare disponibilità a dare un modello diverso, certo, ad altri, e poi sono lì. Quindi i percorsi sono di diverso tipo, non solo per i ragazzi, ma per esempio anche per i genitori, perché la questione, per esempio, dei matrimoni precoci è legata a un cambio di mentalità anche delle famiglie, ovviamente. Non è solo se la ragazzina li fai accrescere, diciamo, la propria identità, che risolvi il problema, ma devi coinvolgere ovviamente le famiglie.
Sono,
e questo è un altro
percorsi
pezzo.
Lunghi, la zona è quella di Bab Tabaneh, che è
esatto,
la zona,
il quartiere di Tripoli.
tra i sunniti e gli alawiti, esatto. Quindi anche lì passano sempre faglie di terremoti possibili in qualche
esatto,
modo.
Esatto, sì. Però ecco appunto una delle contraddizioni del Libano, questo per introdurre anche poi quello che abbiamo visto in questo breve viaggio, ma che insomma è stato molto intenso, è che appunto in un paese frazionato, diciamo, dalla guerra, dalle fazioni religiose, poi in realtà il Libano è anche uno dei paesi che ha accolto di più, che diventa un rifugio per tantissimi che sono scappati da altri paesi, no? Quindi dal 48 i palestinesi 130.000 e adesso sono diventati più di 400.000, e poi dall'inizio della guerra civile in Siria nel 2011 profughi siriani, che rappresentano 1,5 milioni di profughi in un paese che conta circa 5 milioni di persone.
Quando parliamo di profughi dalle nostre
per dare,
parti,
esatto,
per dare un
senso,
po' di proporzioni.
Esatto.
E in qualche modo con questi vostri progetti appunto si tratta veramente di contrasto alle guerre, di aiuto alla ricostruzione, cioè voi remate nella direzione opposta di quelli che continuamente imbrogliano le carte con tutto quello che sta accadendo e le ricadute che avrà quello che sta accadendo e di cui poi ci lamenteremo negli anni a venire. Questa vicenda del ProSolidar insieme all'Arci con voi è interessante, cioè voi avete esperienze di questo genere?
Di
progetti, una cosa molto interessante, una cosa non nota a tutti, diciamo così, no? Si conoscono le grandi associazioni che fanno progetti di solidarietà, il fatto che dei lavoratori delle banche facciano questi progetti,
certo.
È
stimolante. Allora, ProSolidar è una fondazione che appunto raccoglie, come detto all'inizio, i fondi da che volontariamente, insomma, i dipendenti del credito versano e le aziende, e ha progetti in tutto il mondo. In realtà.
Questo è molto interessante. Voi avete visto anche il quartiere di Sabra, il campo di Shatila, tristemente
esatto.
Famosi, è una questione di cui non si parla più. Che condizioni avete trovato voi?
Allora, la condizione è qualcosa che non si può, diciamo, difficilmente descrivere a parole. Provo a dare due numeri per farvi rendere un po' conto della situazione. Il Shatila è un campo profughi di 1 chilometro quadrato nel quale vivono 25.000 persone. Questo dà un po' il senso del dove non c'è una distribuzione di energia elettrica né di acqua, quindi ognuno, diciamo, con cisterne e alimento, ma e quindi diciamo fisicamente si gira in delle strade strettissime dove non c'è ovviamente asfalto, con fasci di fili, diciamo, elettrici che chiaramente espongono, insomma, a un rischio altissimo la popolazione, soprattutto i bambini. Insomma, ci raccontavano che circa 50 bambini all'anno muoiono perché prendono la scossa, banalmente, insomma. La situazione è drammatica.
Non è cambiato niente praticamente quello che stai raccontando.
Quasi sicuramente peggiorato, perché è aumentata la popolazione. Inoltre i palestinesi vivono in Libano in una condizione di discriminazione, perché non possono accedere a una serie di
professioni, non possono votare,
tra l'altro non sono censiti per mantenere, diciamo, un equilibrio religioso, per cui se censissero anche i palestinesi si ribalterebbe un po', no?
L'equilibrio demografico.
E quindi rimangono, diciamo, fortissimo è il senso di identità legato alla questione del ritorno, una cosa che mi ha colpito moltissimo, non solo di chi in Palestina c'è nato, ma anche di chi non l'ha mai vista,
certo, forse ancora di più,
esatto.
In qualche modo
poi, insomma, era passato da poco tempo la commemorazione del massacro, che ha leggevo l'altro giorno su Repubblica un interessante articolo che, diciamo, metteva in parallelo la questione di, appunto, del Kurdistan con Shatila, no? Cioè quando le truppe israeliane lasciarono per far evacuare l'OLP, insomma, poi fecero il massacro, così come in Kurdistan gli americani hanno abbandonato,
fecero entrare i cristiani per fare
i
il massacro, diciamo,
sì,
prima di salutarci però torniamo sui nostri temi consueti che riguardano la vita dei lavoratori delle banche e delle banche stesse. Ci colleghiamo con Sabrina Marricchi. Buongiorno a lei, bentrovata.
Buongiorno.
Della segreteria nazionale di Carige, delegata toscana del gruppo, che, come dire, è stato interessato da un salvataggio, ricordiamo, le centinaia di diverse centinaia di dipendenti, per cui sono sempre questioni molto delicate anche nella nostra regione. Voi state tentando, dopo una possibile liquidazione, un rilancio. Che cosa sta accadendo dalle vostre parti? Ci aiuta a fare un punto su questo?
Sì, allora io partirei da questa fatidica assemblea del 20 settembre che è stata dall'esito veramente incerto fino all'ultimo minuto a causa principalmente dell'atteggiamento dell'ex azionista di maggioranza e che ci ha consentito un po' di tirare un sospiro di sollievo perché ha approvato alla fine l'aumento di capitale che consente all'istituto di proseguire la propria attività. E semplificando, viene sottoscritto dal fondo interbancario, che però in realtà è soltanto un traghettatore verso quella che veniva chiamata la business combination, cioè l'incarico che BCE aveva dato ai commissari. Io ricordo che una banca commissariata da gennaio scorso, e cioè di arrivare ad un'aggregazione con un altro istituto. E questo istituto dovrebbe essere Cassa Centrale Banca, che è il credito cooperativo del Nord-Est, che ha la cosiddetta call, quindi può in buona sostanza acquistare le azioni del fondo con uno sconto del 47% a partire da luglio dell'anno prossimo fino a gennaio del 2021 e diventare quindi azionista di maggioranza. In questo momento stiamo affrontando la procedura per l'attuazione del piano industriale, un piano industriale che scadrà a 2023 e che parla per l'appunto di rilancio e di riprendersi un po' il futuro. Però noi stiamo constatando che le previsioni più rilevanti, insomma, sono quelle di riduzione dei costi, come sempre, riduzione del numero dei dipendenti, si parla di un 26% di dipendenti in meno e di un 20% di filiali in meno. Quindi è un gruppo che all'inizio verso il 2010 occupava ancora 5.500 persone, oggi siamo 4.000 e dobbiamo ridurci ancora notevolmente. Anche i cosiddetti processi di digitalizzazione che sono previsti nel piano, a fianco anche all'inserimento di lavorazione attraverso intelligenze artificiali, in realtà prevederebbero degli investimenti di cui non c'è traccia nel piano stesso. Le filiali da chiudere sono già 100 e di queste 45 subito a novembre e 4 in Toscana. Io in Toscana siamo circa 400 dipendenti e le filiali da chiudere riguarderanno una ventina di persone. 810 sono gli esuberi da gestire entro la fine dell'arco di piano e anche questo è un aspetto che comunque ci preoccupa perché dovrebbe avvenire tutto tramite il fondo esuberi, però in realtà non c'è ancora certezza neanche di questo. Le chiusure, una cosa diciamo che ci preoccupa, le chiusure affiancate anche all'estensione del modello cash light, quindi cioè l'erogazione, insomma, della cassa, il servizio di cassa soltanto la mattina, comportano dei problemi di mobilità che sono importanti. E quindi, siccome già all'inizio dell'anno i commissari avevano dichiarato che non ci sarebbero stati licenziamenti mascherati, insomma non ci sarebbe stata mobilità selvaggia, noi stiamo monitorando in particolare su questo aspetto.
È un quadro complesso quello che vediamo,
mi sembra di capire.
Sì, abbastanza, anche perché è una banca che ha una diffusione nazionale, ma alcune zone, compresa anche la provincia di Firenze, iniziano ad essere veramente poco coperte dagli sportelli. E quindi per i dipendenti la mobilità è sicuramente il rischio più grande in questo momento.
Avete di fronte uno step per capire in che direzione andrete? Avete appuntamenti a questo proposito?
Un percorso molto stretto perché bisogna arrivare almeno a metà dell'anno prossimo realizzando queste previsioni e poi vedere se veramente questo istituto, se CCB, avrà intenzione di procedere con l'aggregazione o meno. Diciamo che non vediamo altre alternative, per cui
vedremo, sì. Continuiamo a raccontarlo. Sabrina Masicchi, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, grazie. Buona giornata.
Grazie davvero. 30 secondi a chiudere, Chiara Rossi, su questo bel progetto che abbiamo raccontato, perché, come dire, i problemi sono tanti, l'abbiamo appena sentito, le questioni non sono facili, però c'è anche un impegno nel fare
certo,
cose belle.
Noi siamo sindacato generale e per questo ci caratterizziamo ovviamente anche per l'interesse non solo del settore ma anche per i diritti e le libertà di tutti. Questo è un progetto importante soprattutto perché mira, diciamo, a diminuire la radicalizzazione, che è il pericolo più forte soprattutto nei paesi dove c'è molta povertà e che quindi porta ovviamente poi alle guerre. Siamo ovviamente un sindacato laico, per cui ancora di più, insomma, la radicalizzazione religiosa non ci piacciono per niente.
Grazie Chiara Rossi per essere stata con noi e averci raccontato questa storia. L'Angolo Rosso torna fra due settimane. Buon ascolto, tra poco arriva Giustina Terenzi, restate con noi.
L'Angolo Rosso, quindicinale sul lavoro, credito e risparmio a cura di Fisac CGIL. Lo potete riascoltare in podcast su www.controradio.it.